compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare.
E buonasera a tutti con la consueta puntata di Memoria Esistente del mercoledì da me, Kinka.
Buonasera a tutti e tutte.
Chiaramente con la nostra introduzione per i morti di Reggio Emilia. E questa sera chiaramente continueremo a leggere il libro di Silvio Micheli, Giorni di Fuoco, le grandi battaglie della resistenza. Questo interessante libro che comprende le varie battaglie, le varie repubbliche partigiane che furono istituite in quei 20 mesi di resistenza, che appunto vide il popolo italiano riscattare la propria dignità, la propria civiltà nei confronti di un regime assolutamente totalitario e infame, e che chiaramente ci aveva fatto anche inoltrare in un baratro di una guerra veramente sanguinosa e veramente devastante per l'economia, per il paese, che vide fame e razionamento, e dopo ci portò all'occupazione da parte delle truppe tedesche, prima alleate, poi in seguito grazie alla Casa Savoia, che comunque altri delinquenti alla stregua dei fascisti abbandonarono il paese, e comunque tutti quei poveri ragazzi che dovevano per forza essere di leva nel reggio italiano si trovarono allo sbando, circondati da questa banda di assassini che erano le truppe tedesche della Wehrmacht, ma non solo, anche comunque dopo si trovò alle prese anche con i bombardamenti alleati, perché l'Italia subì anche i bombardamenti grazie a quella guerra infame causata da quel borghesuccio di Predappio. E quindi noi stiamo leggendo appunto la storia di questi ragazzi dal Piemonte all'Emilia Romagna, in questo momento siamo in Piemonte. Però prima di introdurre appunto la lettura del libro, volevamo anche ricordare che giovedì scorso ci siamo recati all'appuntamento con i compagni di Schio, che hanno organizzato a Montecchio, in di Vicenza, hanno organizzato un incontro filmato, tra l'altro, delle storie di partigiane, staffette partigiane dell'Alto Vicentino, e per la nostra gioia con la presenza di una staffetta tuttora vivente, questa giovane di 90 anni.
Esatto.
Che comunque noi abbiamo voluto immaginare una 19enne che veramente viveva di stenti e di patimenti, e tra l'altro con la perdita del padre, fucilato dai fascisti per rappresaglia, abbiamo potuto vedere che è possibile cambiare qualcosa anche da parte dei giovani, perché non è possibile che lei a 19 anni, anche se sono passati 70 anni, abbia fatto quello che ha fatto, e la generazione d'oggi proprio non cerchi di emulare questi ragazzi. Abbiamo sentito le sue storie fatte appunto di fughe, di pericoli, perché sappiamo benissimo che se veniva beccata con i documenti che trasportava, la fucilazione era immediata. L'avere un padre antifascista, una famiglia antifascista e un fratello partigiano ricercatissimo, che appunto vide anche questa loro appartenenza alla lotta partigiana con la grave perdita del padre fucilato perché antifascista e per rappresaglia nei loro confronti, sulle macerie tra l'altro della loro casa. Quindi noi vogliamo ricordare Teresa Peghin, nome di battaglia Valli, che noi abbiamo acquisito sia libro che DVD, che quindi la prossima puntata, il prossimo libro chiaramente sarà quello della storia di questa ragazza di 19enne all'epoca, che non ebbe paura di schierarsi dalla parte giusta, di combattere il fascista e il tedesco invasore. Volevamo anche aprire una parentesi sulla tragedia che ha colpito la Puglia. Siamo sodali con le vittime causate non in quanto, dicono, dall'errore umano, ma dato anche l'essere vetusto di queste linee ferroviarie in cui un solo binario, due treni che correvano nel medesimo appuntamento verso la morte, purtroppo, tramite uno sbaglio umano. Ma come si può parlare di sbaglio umano quando uno scambio è comandato da una telefonata? Mentre appunto, come diceva Kinka prima di iniziare la trasmissione, si spendono miliardi per opere inutili, mentre cercare di sistemare quelle già esistenti, che di sicuro forse avrebbero risparmiato, forse, sottolineiamo il forse perché è giusto sottolinearlo, avrebbero risparmiato una strage di innocenti che, bene o male, per tanti motivi si affidano anche magari ai treni, perché la macchina ha un costo, anche un caro vita e tutto quanto, allora cercano di economizzare i spostamenti. Purtroppo per loro è stato invece un viaggio verso la tragedia, che tuttora è in corso il numero delle vittime, perché non è ancora dato un numero definitivo. Quindi va dalla nostra solidarietà a tutte le vittime dell'incidente ferroviario nella linea Corato-Andria.
Sì, ricordiamo anche, tra l'altro, rispetto a questo episodio, che si tratta di treni pendolari, quindi gente che esce dal lavoro o si reca per motivi di studio in una città e poi prende il treno e torna a casa dopo una giornata di lavoro e va incontro alla morte. Ecco, quindi è successo su questo tipo di treni che, come sappiamo, lo vediamo anche qua in Veneto, senza andare poi tanto distante, i treni dei pendolari,
sì, esatto,
sono carri bestiame,
esatto, praticamente,
e quindi molto volentieri anche Trenitalia, date le sue politiche di profitto,
esatto,
tralascia molto,
esatto,
spesso le condizioni di questi tipi di,
esatto,
treni.
Esatto, abbiamo visto purtroppo che questa volta però non c'è stato uno semplice deragliamento, purtroppo c'è stato uno scontro, tra l'altro senza nessuna possibilità di frenare, perché ognuno era convinto che non ci fosse nessuno. Quindi due macchinisti, tra l'altro, quindi estendiamo le condoglianze anche, tra l'altro, alla famiglia di questi lavoratori che si trovano a dover combattere contro uno Stato che favorisce sempre di più le guerre capitaliste e non di certo la sicurezza del proprio paese. Quindi noi appunto ricordiamo questi ragazzi, questi lavoratori, tutti quanti pendolari, ivi caduti in quella tragedia che si poteva e si doveva evitare. Quindi, detto questo, noi ci riprendiamo appunto la puntata di Memoria Resistente, che eravamo arrivati sulla battaglia di Romagnano, Borgo, Esesia e Fara, dove in questo momento c'è una grossa battaglia che vede la conquista di un caposaldo fascista, che comunque ha lottato fino all'ultima cartuccia, ben sapendo cosa gli avrebbe aspettato dopo la conquista. Però noi riteniamo e sappiamo bene che i partigiani non vogliono farli passare la stregua di assassini feroci, ma non era così. Loro avevano forse una dignità in confronto a quei vermi vestiti di nero. E quindi riprendiamo appunto la storia di queste battaglie. Fidando per l'appunto sull'aria tranquilla che regnava attorno al paese, il sole era da poco tramontato di là della lontana nevosa punta di Verzel. Nessuno immaginava di trovarsi a un tratto davanti al nemico. Se il nemico si fosse fatto vivo lungo la strada, le vedette avrebbero sparato per dare l'allarme. Invece la sera appariva tranquilla e serena, tranne una cornice di nuvole violette ferma sulle colline del lontano Ticino e le ombre massicce della vegetazione che annerivano rapidamente la campagna sud di Fara. Nient'altro poteva turbare la vista, rumori come di camion tonfavano un po' tutte le parti e difficilmente sarebbe potuto dire in quale direzione. A volte parevano vicine, altre parevano distanti. La colpa era del vento che ruotava, come capita, a buio in mezzo alla campagna. Santino con i due compagni si trovava ormai presso le prime case. Al di là della svolta sarebbero entrati in paese. Ancora a pochi passi, udirono urlare, allora corsero. Cosa accadeva? Un carro armato si parò loro davanti. Forse era arrivato lì caracollando in mezzo alla pianura. Certamente proveniva dalla parte di Momo, sfuggito alla vigilanza durante qualche attacco in quel settore del fronte. È chiaro che Afara c'era sbucato insieme alle prime ombre della notte una volta girato il paese. Breve fu il combattimento e assurda la resistenza. Uno dei garibaldini e la fuga precipitosa si diresse verso Sizzano, ritornando cioè indietro per la strada. Santino e l'altro tentarono invece di raggiungere la collinetta a nord, una specie di dosso coltivato a vigne di alcune decine di metri dal piano stradale. Il carro armato si mise alle loro calcagna, sparando con mitraglia e mortai, come si trattasse di aprirsi la strada in mezzo a una brigata. Se ce l'avessero fatta scollinare, sarebbero giunti alla cascina a Bergamina, dove per l'appunto risiedeva il comando. Quindi presero a sgattaiolare fra le viti arrampicandosi svelti verso loro del dosso, ma solamente il compagno riuscì a raggiungere la Bergamina, era ferito una gamba e arrivò dopo molto tempo. Un colpo di mortaio aveva invece colpito in pieno il povero Santino, pochi metri, sotto il crinale della collina. Lo trovarono dopo il combattimento, poiché, dietro il primo carro nemico, altri due vennero avanti, pieni di fuoco, e poi ancora autocarri. La lotta fu tanto breve quanto violenta e sanguinosa. I partigiani, favoriti dalle tenebre ormai grevi e piatte, non faticarono a bersagliare da vicino i mezzi blindati, senza nemmeno raccogliere i morti e i feriti gravi, i tedeschi si picciarono a tornare indietro. Santino fu trovato al lume delle torce, in tasca macchiate di sangue apparvero le quattro paginette tutte fitte di appunti per il comizio da tenere a quelli di Fara, appunti che vennero ugualmente letti davanti alla popolazione commossa, mentre nell'aria persisteva ancora l'odore acre del combattimento. L'attacco di Borgo Sesia. Sui poggi e sulle colline, ma soprattutto lungo le strade che da ogni parte della vasta pianura giungono a Borgo Sesia, per diramarsi in tutte le sue valli, il comando partigiano stabilì non pochi controlli in modo da impedire al nemico di spostarsi o di accorrere dalle sue grandi basi durante l'assalto alla guarnigione della città. Non solo, allo scopo di distogliere l'attenzione del nemico dell'obiettivo principale, il comando partigiano dispose accortamente diverse azioni di disturbo su altri importanti centri, sempre apprestando, su quelle strade, piccole o grandi che fossero, efficaci blocchi e interruzioni. I più grossi reparti vennero dislocati. Un battaglione della 6ª Brigata Anello lungo la rotabile Varallo Borgosesia all'altezza di Isolella e Ponte della Pietà. Altri due plotoni della stessa brigata furono inviati a controllare le mulattiere di Quarone e Roccapietra, che portavano rispettivamente per l'Ovario Caneto la prima, Ebrei, Molli e Pianezza l'altra. A sorprendere Borgosesia attraverso la zona montana e ancora un battaglione più due plotoni dell'Anello più quattro plotoni della 118ª Brigata Servadei. Vennero comandati in immediate vicinanze di Borgosesia per investire gli accantonamenti e le postazioni in città. Il posto di blocco a Montrigone fu affidato a un plotone dell'82esima Brigata Osella, mentre altri due suoi plotoni vennero posti a disposizione del comando di settore. La 124esima Brigata Pizio Greta ebbe l'ordine di bloccare completamente l'importantissima strada Borgo Manero-Romagnano sulla salita di Curreggio al Ponte Nuovo. Una volta tagliata la linea ferroviaria, essa parallela. La Brigata Curiel del Fronte della Gioventù venne comandata lungo la rotabile Gozzano-Borgosesia presso la galleria della Cremosina per impedire da quella parte eventuali attacchi alle spalle se le grandi basi nemiche di Arona e di Sesto Calende si fossero mosse. Oltre all'impiego di tutte le brigate della prima divisione Fratelli Varalli, venivano impegnati anche alcuni reparti della seconda divisione Redi, Ossola, e della 12ª divisione Nedo-Biellese. La 10ª brigata Rocco, seconda divisione, ebbe l'incarico di bloccare le importanti strade Novara-Borgo Manero all'altezza di Baraggia di Suno e la Arona-Borgo Manero presso Oleggio Castello. Per quanto riguarda la 12ª divisione Nedo, comandata da Quinto, con Gemisto commissario, alcuni suoi reparti furono incaricati di portare un massiccio attacco di carattere diversivo al presidio di Crevacuore, mentre due squadre armate di lanciagranate avrebbero appoggiato l'attacco su Fara Romagnano. Tutte queste operazioni, come si è detto, vennero eseguite nel massimo ordine, con molta precisione, durante la notte del 16 marzo. Alle ore 4.30 del 16, secondo l'accordo comune, le azioni principali e quelle di disturbo sarebbero dovute iniziare su tutti i fronti, così avvenne a Borgo Manero, Romagnano, Fara e Crevacuore, forse anche a Gozzano, Pettenesco e Omegna. A Borgo Sesia, invece, il primo colpo partigiano fu sparato alle 5.30, quando ormai il nemico, messo in allarme dal cubo prolungato tambureggiare degli attacchi su Fara e Romagnano, non si lasciò sorprendere. Il fatto influì assai sull'esito del combattimento, che di facile soluzione, militarmente parlando, nel congegno delle manovre tutte studiate, fra esse legate, secondo il piano del comando, raggruppamento di divisioni, mancò poco non compromettesse le sorti dell'intera battaglia. Avvenne che le guide prescelte a condurre i reparti della 6ª Brigata Anello, attraverso il dedalo di sentieri addentro nelle moscaglie del Monte Briasco, durante la manovra di avvicinamento al buio fitto della notte, più volte si persero sbagliando strada. La guarnigione fascista si trovava casermata nel palazzo delle scuole comunali e nell'annesso asilo infantile. Una posizione piuttosto munita se si considera il vasto piazzale Frascotti che sta davanti e tutto attorno a questi solidi edifici e il largo terreno a coltivi con l'immenso giardino dell'asilo delle spalle. Cannoni e mortai di piccolo e medio calibro apparivano piazzati intorno al fortilizio, non solo. C'erano anche due autoblindo e due carri armati alloggiati al di là del robusto muro di cinta. Il muro abbracciava persino le vaste aree dei campi e del giardino dietro, come se non bastasse. Un cannone da 75 era stato posto in piazza Frascotti, davanti all'ingresso delle scuole, di fianco al vecchio palazzo municipale, pronto a sparare con alto zero. Giunti inosservati sotto quell'alto muragliore per scavalcarlo e aprire una breccia, non sarebbe stato difficile in piena notte di sorpresa, come per l'appunto nei calcoli. Ma a giorno fatto, con tutti i fascisti già allerta, sebbene in tumulto dietro le feritoie di ogni finestra, l'impresa diveniva di colpo estremamente ardua, ma bisognava osare. Non rimaneva che quello, gli attacchi convenuti tra importantissimi presidi della pianura novarese rimanevano necessariamente fra essi legati e concertati. Se uno di questi fosse caduto o mancato, le altre forze attaccanti sarebbero trovate subito tagliate fuori. Era molto pericoloso, se ne andava della vita di migliaia di ragazzi, quindi osarono. Nonostante il giorno pieno e l'attenta vigilanza delle sentinelle, gli uomini della Sesta Anello e della 118esima Servadei, con i rispettivi comandanti in testa, riuscivano gatton gattoni a circondare il fortilizio e a piazzare nelle case vicine, con l'aiuto della popolazione, ben 32 mitraglie e 2 mortai. Il fuoco venne aperto alle ore 5:40, c'era già il sole. I fascisti risposero prontamente, con violenza e senza risparmio di colpi. Dopo aver piuttosto tentato che iniziato il combattimento, già a quel primo assaggio i partigiani erano pervenuti a mettere fuori efficienza non poche armi automatiche incastrate nelle strette feritoie delle finestre murate, ma non era possibile continuare in una lotta di posizione contro un fortilizio sproporzionatamente difeso e con ingenti scorte di munizioni. Al nemico bastava resistere il più a lungo possibile. Presto o tardi le colonne corazzate tedesche ce l'avrebbero dovuta fare a rompere i blocchi lungo la fitta rete stradale. Ora vedevano di poter almeno raggiungere il cannone piazzato davanti alla caserna e magari le autoblindo e i carri armati rimasti sotto il muro di cinta. I partigiani, che al volo avevano compreso le intenzioni del nemico, erano soprattutto verso quegli ordigni che incrociavano il fuoco delle mitraglie. La guerra di posizione, tornando ovviamente utile anche facile agli assediati in quella prima fase del combattimento, imbaldanzì i già eccitati fascisti, sino al punto di indurli a cantare sempre quella. Sembrava non ne sapessero altre, o che le altre non tornassero loro abbastanza comode per darci dentro con tutta la rabbia covata. Quindi la cantavano a denti stretti, se poi vedevano arrivare a segno una raffica, allora sì che scoppiavano in assodati clamori. E tante ne dicevano con la bocca piantata nelle feritoie di così oscene, triviali e cattive, che mai bocca umana, prima da allora, forse ne aveva proferito di peggiori. Alle 6:10 il commissario Atti della Sesta Anello ordinò alle pattuglie guastatori di entrare in azione. Era il momento giusto. Protetti dal fuoco incrociato delle armi automatiche, a riparo di provvidenziali lastroni di ferro, i guastatori avanzarono sotto le finestre del piano rialzato. Avezzi a quel genere di impresa cominciarono l'opera di demolizione. Fatto cadere il muro di diga con ben aggiustati lanci di bombe a mano, rinforzate con il plastico, preso a scagliare al di là delle finestre, una dietro l'altra, senza sbagliare, grosse cariche di esplosivo. E ad ogni esplosione il palazzo tremava tutto, pareva che stesse per spalancarsi seguendo la luce di numerose crepe, e le crepe fumavano. I fascisti non cantavano e non vivevano più. Accadeva sempre così, messi in scompiglio dal proprio stesso tumulto, dalle crepe sgusciavano fuori le voci terrorizzate di caporioni impazziti. Il nemico si era messo a sparare e a sparare a casaccio. Era quanto occorreva ai partigiani, in guerra il colpo fermo isolato che mette paura. Le pallottole fischiavano quali alti, quali di striscio, deviati da angoli e dalle pietre per terra. Compreso il pericolo, i fascisti tentarono di arrivare al cannone e i mezzi corazzati rimasti fuori. Tre volte una pattuglia cercò di raggiungere i carri armati nel cortile sotto il muro. E altrettante volte i disgraziati rimasero stesi al suolo. Tre volte tentarono allora di impossessarsi del cannone oltre il cancello, ma delle tre pattuglie coraggiosamente avanzate a turno, non un fascista ebbe la sorte di entrare dentro le scuole. All'improvviso cominciarono a piovere su linee partigiane numerosi proiettili di artiglieria. Si trattava di un posto di blocco fascista situato al vertice di un'altura che dominava la piazza, circa 300 metri nell'aria, sfuggito chissà come alle indagini. In molti altri casi prolissa della vigilia. Prima che potessero ricaricare, i militi vennero eliminati sino all'ultimo da un protone della Sesta Anello, balzato immediatamente sul posto di blocco. Il combattimento durò ancora un pezzo, affatto sfavorevole per i fascisti. Non tanto perché essere alleati come erano dentro un fortilizio che principiava a fumare dalle crepe, dovevano lottare contro coloro che li avvolgevano da ogni parte, ma anche perché erano costretti, stanchi e sfiduciati, a combattere contro soldati assai più arditi e rivigoriti. Verso le 8, senza che vi fosse mai stata una tregua, il nemico denunciò in pieno questa sua stanchezza. alle intimazioni di resa, non rispondeva più con l'arroganza del primo mattino, non cantavano, non venivano, non minacciavano, forse sarebbero resi lì a poco se non fosse intervenuto uno di quei casi davvero imponderabili a stroncarsi sul compiere l'azione partigiana. Un autoblindo che in altre circostanze sarebbe stato immobilizzato in pochi minuti da un'esigua pattuglia garibaldina riuscì invece a rovesciare le sorti di combattimento. Le cose andarono così, sino a quel momento i partigiani si battevano senza minimamente preoccuparsi di doversi guardare alle spalle. Sapevano di essere protetti non dalle solite sparute pattuglie distaccate qua e là nei punti più scoperti, come capitava loro durante gli attacchi in fase di guerriglia, ma di avere intorno delle intere brigate a bloccare metro per metro ogni bocco stradale e ogni zona scoperta. Alla vista dell'autoblindo sbucata improvvisamente dietro la linea d'attacco, il primo dominante pensiero disegnò in loro con ragione la certezza che la grossa colonna corazzata di base a Varallo, quella ancora più potente in Novara, forati i blocchi stradali, stesse per piombare con le avanguardie in Mogrosesia. Era venuto questo. Il giorno avanti, contrariamente all'ordine di Moscatelli di non attaccare per nessuna ragione, nell'imminenza della grande battaglia si doveva evitare in qualsiasi modo di insospettire il nemico, il comandante Pesu, Mario Vinzi dell'80esima brigata Osella, un ragazzo tanto valoroso quanto alle volte irresponsabile, non seppe resistere all'occasione di giocare uno dei suoi ormai notissimi scherzi al nemico. Con pochi altri partigiani di quelli che i tedeschi non si auguravano mai di incontrare lungo il cammino, attaccò e demolì nel giro di pochi minuti fra Grignasco e Borgosese due grossi carri armati carichi di truppa. Quando le scolte piazzate in margine del bosco a cui si celavano i reparti gli vennero a riferire che due carri armati scendevano come piattole giù per la strada, l'impulso era stato più forte di lui. Su queste azioni andavano bene durante la guerriglia, la vigilia di una battaglia così congegnata era più che sufficiente per allarmare il nemico, il quale difatti al presidio di Varallo, chissà come avvertito, più tardi inviò sul posto, poco prima che i partigiani in quella notte tra il 15 e il 16 operassero i blocchi stradali convenuti, un autoblindo pesante con 50 SS per accogliere morti, feriti e sbandati. Per uno di quei casi veramente straordinari, la presenza dell'autoblindo non venne avvertita da nessuno nella zona della battaglia, anche perché essa, eludendo le strade, vagò sino a buio nella folta e smisurata campagna, rifugiandosi a notte in una galleria. Forse aveva intenzione di ritornare alla base appena giorno, mentre stradava in direzione di Varallo, richiamata dalle scariche dell'attacco partigiano al presidio di Borgo Sesia, fu verso la città che si diresse, uscendo dalla campagna, e lì incappò per l'appunto nei garibaldini, sorprendendoli alle spalle in piazza Frascotti, alle prime sventagliate di mitraglia sparate da pochi metri, stese al suolo 9 partigiani dell'anello, tra cui il comandante di battaglione. Gli altri fecero presto a sbandare nelle vie traverse, certi ormai del sopraggiungere la corona corazzata di Varallo a Novara. Il comandante dell'aggruppamento delle divisioni Ciro, con tempestiva presenza, ordinava un ripiegamento in direzione di Celli sulle montagne a nord-est della città. La manovra, anche per l'eccellenza dei comandanti e il sangue freddo dei partigiani, avveniva senza altre perdite. Di riflesso furono fatti ripiegare pure i due battaglioni della sesta brigata dislocati a protezione verso Varallo. Non appena il grosso delle truppe ebbe raggiunto il luogo prestabilito, vano fu quindi il tiro dell'artiglieria nemica, prontamente entrato in azione. Ciro e Moscatelli, giunti con gli ultimi reparti alla zona di raduno, immediatamente convocavano una riunione dei comandanti in una vecchia cascina della boscaglia di Celio per stabilire le direttive di un nuovo decisivo attacco da sferrare al più presto contro il presidio di Borgo Sesia. Io direi di dedicare una canzone a questi ragazzi che stanno per iniziare l'attacco a Borgo Sesia Romagnano. Cosa possiamo dedicargli?
Allora andiamo con la nostra preferita CSI, guardali negli occhi, memoria.
Assolutamente.
Materiale resistente.
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore, e tu madre perché non sei l'Etiopia, la conquista di Addis Abeba, l'Albania, la guerra di Grecia. Leggi razziali, italiani mandati al macello, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano,
e allora eccoci di nuovo in diretta quando sono le 21:28 minuti. Continuiamo le letture del libro Giorni di fuoco, le grandi battaglie della resistenza di Silvio Micheli, edito Red Star Press, che ovviamente se siete interessati poi ad approfondirne la lettura al di là di questi ascolti con Memoria Resistente, trovate una copia qua in Piazzetta Caduti della Resistenza.
Assolutamente sì.
L'associazione Nicola Pasian all'interno della biblioteca fornitissima di volumi e
sulla resistenza, sull'internazionalismo proletario, sulla lotta di classe, sulle lotte operai anche negli anni 60 e 70 e della storia dell'Unione Sovietica, di tutto quanto quello che compete il comunismo e il nostro caro amato Lenin, Marx e tutti quanti i grandi fautori della rivoluzione d'ottobre.
Bene, detto questo ritorniamo allora con le letture. Le 14 ore di Romagnano. L'inatteso ripiegamento delle brigate attestate in Borgosesia lasciò scoperto il fianco ai reparti schierati a nord di Romagnano. La notizia dell'evento fece impressione sull'animo dei comandanti, anche perché le sorti della battaglia in quel settore non avevano offerto sino ad allora il verso di raggiungere gli obiettivi in base alle mosse previste. Anzi, diremo poi come addirittura la lotta si fosse messa niente affatto in fila con l'urgenza che c'era di risolvere. La notizia piombò sul campo nel momento forse meno propizio agli assalitori. quando cioè c'era bisogno di ritirare sulla linea del fuoco alcuni reparti lasciati al di là di Castello San Lorenzo e Prato Sesia, ossia nella zona sufficientemente controllata dalle truppe operanti su Borgo Sesia. La situazione apparve davvero disperata. Nessun comandante militare di carriera avrebbe osato di persisterne in un simile combattimento, con la certezza di non poter più contare sulla copertura alle spalle. Bruno Calletti, comandante della prima divisione del territorio di Romagnano, inviò un frettoloso quanto fermissimo messaggio al comando del raggruppamento divisioni, in cui era precisamente detto: è anche in corso un duro attacco dal sud Briona e dal nord Prato Sesia. Mi trovo ormai scoperto di qui e di là. Se a Grignasco vi sono già i tedeschi, se la Fornacione mi dicono che vi sono i tedeschi, e se poi i tedeschi scendono anche a Varallo, come per forza è prevedibile, ma Pesgiu, dov'è Pesgiu? Ossia il comandante dell'82esima brigata Osella, che per l'appunto aveva in ordine di controllare la vasta zona compresa nel quadrilatero Grignasco, Borgo Sesia, Valduggia, Maggioara, sino a Caviglio, sino a Barengo, a contatto cioè con la sesta divisione a nord, la brigata Curiel a est, la 124esima Pizio Greta a est e sud-est e l'84esima a sud-sud-ovest. Faccio subito preparare delle grosse mine da Carlo, continuava a dire Bruno nel suo messaggio, per far saltare la strada a Prato Sesia, protetti dalla nostra postazione di Castello. Il fatto, la ritirata di Borgo Sesia, quindi non ci voleva. È un vero guaio, ma tengo segreta la notizia e tentiamo, perché dobbiamo tentare sino in fondo. La strisciante si batte così bene che davvero bisogna provare. In quel terribile momento, se il comandante Bruno osò un rischio del genere, è chiaro che lo fece tenendo conto del magnifico, starei per dire eroico, comportamento dei suoi reparti, come del resto ebbe poi ad ammettere, egli non aveva mai visto tanto slancio e tanta sicurezza negli uomini. Ma ecco come andarono le cose. Quando verso le 4 del mattino il capitano Bruno giunse nella zona affidata all'84esima brigata strisciante, il comandante Pedar, Pietro Rastelli, aveva già sistemato nei settori previsti i suoi tre battaglioni. Due plotoni del terzo erano stati dislocati lungo la riva destra del fiume Sesia. Il primo plotone controllava la strada di Serravalle sul ponte di Romagnano, una volta minata la strada 2 chilometri a nord. Il secondo plotone aveva l'ordine di mantenere il collegamento tra il ponte di Romagnano e le rotabili di Rovascenda e Biella, al di là di Gattinara. Il terzo plotone ebbe l'incarico di bloccare le vie provenienti da Vercelli. Il secondo battaglione sarebbe dovuto penetrare nel paese attraverso il ponte ferroviario per occupare con i tre plotoni tutte le case sparse nei dintorni del presidio fascista. Avrebbero guidato la manovra il comandante Franco e il commissario Gray. Il primo battaglione al completo, raggiunto Ponte Nuovo, doveva occupare le collinette est del presidio e a questi immediatamente a ridosso. Pedar aveva poi distribuito in ogni plotone un paio di partigiani abitanti di Romagnano affinché le squadre potessero rapidamente e sicuramente manovrare in profondità fra le vie del paese e nelle case senza rivelarsi al nemico. Il nemico occupava da tempo il collegio Curioni, un piuttosto massiccio edificio a due piani eretto al di là di un ampio giardino circondato da un alto muro di cinta. Sul lato destro, a guardare il cancello da cui si entrava nel parco, digradavano in leggero declivio i terreni e coltivi. Le case scemavano presto in quella direzione. Sulla sinistra, invece, sovrastante il parco, passava la strada per Borgo Manero. La collinetta, meglio sarebbe dire il dosso, fitto di alberi e cespi, prendeva a elevarsi subito dopo la svolta della strada, una cinquantina di metri a est del fortalizio, che era poi l'ultima casa del paese. Nell'attesa dei grandi rastrellamenti che sarebbero stati sferrati a disgelo compiuto, come già avemmo a dire, il comando fascista sostituì a Romagnano i reparti della divisione Muti con i famigerati paracadutisti della divisione Folgore, ritenuti assai più idonei, uccidevano come sputare per terra. A comandare certa gente erano stati inviati i tenenti Lombao e Marietta, autori di crimini fra i più raccapriccianti e inauditi. Alle 4:30 in punto l'ultimo tocco era appena battuto al campanile di San Silano. Uno spaventoso boato diede ai partigiani il segnale d'attacco. La carica dell'esplosivo assai potente che i guastatori erano riusciti a collocare, non visti, contro i muri dell'edificio, aveva per scopo creare una breccia per dar modo agli arditi di penetrare nel fortalizio, approfittando soprattutto dell'inevitabile tumulto e paura provocati nella guarnigione. Ciò invece non accadde, non tanto per la scarsa conoscenza del territorio, per dirla in gergo corrente della disposizione del palazzo, piuttosto complicata e non del tutto favorevole da parte degli assalitori, quanto invece per il fattore sorpresa che anche qui veniva a mancare. Il nemico reagì quindi immediatamente con un gran volume di fuoco. Era avvenuto questo. All'insaputa dei partigiani, giunti ovviamente sulle posizioni d'attacco all'ultimo momento, una grossa squadra di brigatisti era da poco rientrata da un rastrellamento, così che invece di rimanere sorpresi nel sonno, i fascisti fecero presto a saltare alle armi. La sparatoria, violenta da entrambe le parti, durò senza soste sino alle prime fredde luci dell'alba. Il battaglione della Folgore si divideva accanitamente, in possesso di numerosissime ed eccellenti armi automatiche piazzate nelle 30 e più finestre che facevano il giro dell'antico palazzo e difesi dai robusti muraglioni che tappavano ogni finestra dall'alto in basso, con strette feritoie per l'alloggamento delle armi, ai neri della Folgore non era difficile avere buon gioco contro chi doveva avanzare in terreno scoperto. Mancata la sorpresa, non restava ai garibaldini che l'azione audace e temeraria. I comandanti stavano fra i primi, riparati dal mur di cinta e da quello di sponda che accompagnava sino alla svolta la strada per Borgo Manero. Le prime squadre presero a serrare, sotto con le armi pesanti. Il tiro mirato dei fascisti spazzava senza sosta l'orlo del muro. Avevano anche i mortai e i lanciabombe. Ne avevano molti e tutti piazzati intorno, dalle feritoie, non più ampie di 5 centimetri, e si potevano scorgere a palmo il paesaggio davanti. Ai partigiani invece non restavano che quei 5 centimetri di spazio, difficilissimo era il bersaglio. Il sole scollinava, opaco tra i fiumi del combattimento, quando un gruppo di paracadutisti, con una manovra davvero inaspettata, tentò un'uscita attraverso il cancelletto del muro di cinta dalla parte della collina per impadronirsi dell'altura e dominare da lassù. La manovra audace avrebbe certamente concesso di volgere in fuga i reparti. Scusate che si è persa la pagina. Di volgere in fuga i reparti avanzati da quell'importante settore. Intuito il pericolo che minacciava il suo plotone, il comandante Giorgio Robatti, con un fitto lancio di bombe a mano, guidava una squadra di 6 garibaldini fin sotto il muro di cinta, obbligando i superstiti fascisti a rientrare in modo precipitoso nel collegio. Nell'atto di scavalcare addirittura il muraglione per entrare dietro ai fuggiaschi, Giorgio veniva investito al ventre da una raffica di mitra. In fin di vita egli riusciva a riscavalcare il muro e a trascinarsi per 30 metri sulla collina verso cui il nemico continuava a concentrare il fuoco di numerose armi automatiche, finché ai compagni, che con mirabile coraggio gli si erano fatti intorno, consegnò l'arma. Andate via di qua. Non smetteva di ordinare a quelli che per forza volevano trasportarlo in luogo riparato. Salutatemi mia madre, Pedar e Moscatelli. Si sparò un colpo di pistola per non cadere ferito nelle mani dei fascisti, mentre una squadraccia di neri, appoggiata da un nutrissimo fuoco di sbarramento, ritornava all'attacco. Era chiaro che volevano prenderlo in ostaggio per servirsene, era accaduto tante altre volte, in una resa da trattare subito e in modo vantaggioso. Ciò era disgustoso, ma era molto fascista. Il dolore degli uomini di Giorgio si tramutò in furore. I primi 4 brigatisti vennero inchiodati al suolo, subito oltre il cancello, dalle precise raffiche di Cucca e Siracusa del secondo battaglione. Gli altri scamparono per un pelo. Va detto che i fascisti, alloggiando il collegio Curioni con ben studiati intenti, non avevano voluto evacuare i ragazzi che vi si trovavano. Sapevano bene che una volta o l'altra sarebbe avvenuto lo scontro armato con i partigiani, che cosa importava loro se i ragazzi, dove non fossero rimasti colpiti, sarebbero certamente morti di spavento? Erano bambini poveri, erano bambini contro cui i partigiani non avrebbero sparato. Mostruoso era il loro disegno. Se un bambino fosse rimasto colpito, avrebbero potuto dire che i partigiani uccidevano anche i bambini. I partigiani seppero tardi che i bambini gridavano di spavento là dentro, precisamente nell'ala posteriore, rinserrati a chiave nella stanza che dava sui coltivi. Ed era quello, fra tutti, il lato più vulnerabile del collegio. Verso le nove, rinvenuto del fatto, il capitano Bruno inviò il parroco di Romagnano dai tenenti Marietta e Lombao per invitarli a evacuare subito i ragazzi con i rispettivi insegnanti, poiché anche gli insegnanti erano stati trattenuti. Ciò sarebbe dovuto avvenire durante la breve tregua che permetteva di trasportare all'ospedale di Gattinara i feriti gravi dalle due parti. I fascisti si opposero, ovvero cercarono tutti i pretesti per protrarre a lungo la faccenda. Questo perché contavano nell'arrivo dei rinforzi, forse già in marcia dalle basi vicine. Chiusa la porta, il combattimento si riaccese furibondo. Da un pezzo una mitraglia batteva insistentemente la dorsale della collinetta a est del collegio, dal punto in cui era caduto il povero Giorgio. Essa bloccava il secondo plotone del primo battaglione nel settore più importante, ossia nel luogo in cui i fascisti sarebbero potuti uscire protetti dal muro di cinta e dalla ripida scarpata del colle per arrivare a Grignasco occupata dai tedeschi. Pedar fece chiamare Ranghin, cui era stato affidato il reparto di Giorgio, e gli ordinò di far tacere quell'arma. Ranghin era un vecchio eccellente tiratore. Quando nelle selve di Asei, nei giorni di vigilia della grande battaglia, insegnava ai giovani a non sprecare mai un colpo, lui, Franco, il povero Falcium e lo stesso Pedar foravano una scatola di cerini a 20 metri. Disse Ranghin: «L'occhio o la bocca dell'arma?» «Magari tutti e due», rispose Pedar. Egli col vecchio 91 mirò dapprima all'occhio del tiratore. Al secondo colpo l'arma si chietò con un urlo bestiale. Ranghin mirò ancora una, due e alla terza volta anche l'arma sparì dalla feritoia.
Era la sua casa, era il suo paese, la storia che racconto è di tanti anni fa, ma vennero i fascisti e lui lasciò la casa, abbandonò il paese, lontano se ne andò. Combatteva con dei nuovi compagni, sognava il suo paese, tornato in libertà, tornò da partigiano, un'arma per compagna, morì nel suo paese, trovò la libertà. Scritto il nome dentro i libri, tante storie così, ma il popolo la storia fa senza generali, la scrive tutti i giorni anche se non lo sa. Quest'Italia l'han fatta i partigiani, restate nelle fogne, il posto qui non è. Compagni, stiamo attenti, siamo sempre partigiani, la scelta l'abbiamo fatta anche per il domani. Compagni, stiamo attenti, siamo sempre partigiani, la scelta l'abbiamo fatta anche per il domani.
E rieccoci qua dopo aver ascoltato un breve stacco.
questi ragazzi, che sono una piccola minoranza, che hanno degli obiettivi profondamente sbagliati, che impongono dei costi non soltanto materiali ma anche psicologici alla comunità molto gravi, che si avventano spesso contro le forze dell'ordine, che in un pezzo di quell'intervista sono chiamati gli sbirri con violenza spesso inaudita, che praticano una forma di eversione.
Ormai sicura è già la triste sorte del fascista vile traditore.